Allora, il modo più diretto e più semplice che avrei per avviare una riflessione sulla stabilità sarebbe quella di farvi fare una pratica. Ovviamente non la facciamo, però ecco, attraverso una pratica di yoga sarebbe molto facile capire l'importanza di questa parola e un po' tutto ciò che questa parola un po' veicola nella nostra vita. Quindi ovviamente non faremo una pratica, però voglio iniziare un po' richiamandomi proprio all'esperienza corporea, all'esperienza concreta e corporea di che cos'è, la stabilità, e evocando poi due condizioni fondamentali, due caratteristiche principali della stabilità. Ne possiamo elencare molte, ma nell'esperienza corporea, proprio partendo dal corpo, nell'esperienza corporea della stabilità ci sono due condizioni che noi ci troviamo a sperimentare e sono un po' le due caratteristiche che secondo me sono salienti un po' di questa condizione. Allora, una è una piena adesione, cioè appoggiarsi in modo pieno e ampio, far aderire una parte di noi più larga possibile ad una superficie d'appoggio e metterci sopra tutto il peso del nostro corpo. Padre Rivas ci ha parlato di questa bellissima idea della gloria come peso. Appoggiare tutto il peso del nostro corpo su qualcosa. Questo è molto chiaro in qualunque posizione corporea noi assumiamo. Nella posizione in piedi, per esempio, quando noi abbiamo un piccolissimo appoggio, che sono appunto i nostri piedi, una condizione per sentirci stabili è proprio trovare un'aderenza il più possibile larga della pianta del piede a terra, cioè avere dei punti d'appoggio saldi che ci facciano sentire proprio una pienezza di adesione. Quando siamo seduti, come nella posizione seduta meditativa, un po' indiana, o nella posizione seduta così con le gambe incrociate o su un panchetto o su una panca o su una sedia, anche qui è molto importante che la superficie d'appoggio sia ampia e che tutto il peso proprio aderisca a questa superficie d'appoggio. E poi l'esperienza di stabilità più grande che noi possiamo fare, questo appunto nella pratica dello yoga, ma anche nella pratica della vita lo si può fare, è quando si sta sdraiati. Quando si ha proprio la maggior parte del proprio corpo aderente un po' alla terra. Questo che cosa ci dice più interiormente? Che per sentirci stabili noi dobbiamo aderire con tutto il nostro essere, con la maggior parte del nostro essere, con tutto il nostro essere a qualcosa. E questo ci riporta ad una di quelle caratteristiche della vita monastica che abbiamo analizzato fin dall'inizio dei primi incontri, quando abbiamo cominciato a leggere il testo di Panikkar sulla beata semplicità. Il monaco, la monaca, la dimensione monastica che andiamo un po' a risvegliare dentro di noi, ci riporta alla necessità di andare verso un'unificazione, di aderire con pienezza, di essere unificati, non una parte sì, una parte no, con una parte aderisco, con l'altra scappo, un piede dentro, un piede fuori, ma proprio ritrovare l'integrità del nostro essere che aderisce a qualcosa. E questa è una prima condizione. La seconda condizione è il terreno su cui mi appoggio, fondamentale. Io posso aderire con la maggior parte del mio essere, con tutto il mio essere, con la gran parte del mio essere ad una superficie d'appoggio, ma questa superficie d'appoggio deve essere stabile, deve essere un terreno solido. Appunto, l'ha già evocato Padre Rivas, la casa si costruisce sulla roccia, non sulla sabbia. si costruisce su un terreno stabile. Due immagini, una possiamo assumere che anche un po' sono in continuità con quanto ci ha detto Padre Rivas, la casa sulla roccia e il bimbo sereno in braccio alla mamma, no? Che evoca il Salmo. E quindi avere un terreno saldo su cui stare, a cui poter aderire, di cui poterci fidare, a cui poterci affidare. Queste due condizioni sono appunto fondamentali. La piena adesione e il terreno stabile sono due condizioni fondamentali per farci fare esperienza di questa stabilità. Se queste due condizioni non ci sono, l'esperienza della stabilità non si realizza. Se ci sono, si realizza. E quando l'esperienza della stabilità non si realizza, che cosa accade in noi? Accade che si sviluppa in noi una sorta di inquietudine permanente, e anche qui possiamo imparare dal corpo. Quando ci sentiamo instabili, quando non abbiamo un buon appoggio, quando ci manca la terra sotto i piedi, no? Quando ci sentiamo insicuri, che cosa facciamo? Entriamo in una inquietudine che ci fa cercare continuamente un'armonia, un nuovo equilibrio, no? Ci fa cercare qualcosa che ci dia un senso di fermezza e di solidità. Cioè, nella instabilità noi non ci vogliamo stare. E quindi che cosa facciamo? Cominciamo a cercare qualcosa che ci rende stabili, cercare la possibilità di diventare stabili, e in questo muoverci inquieti, in questo ricercare continuamente una possibilità di stabilità, noi facciamo una cosa che l'India ci insegna non è molto buona per il nostro essere, cioè consumiamo tanta energia, sprechiamo tanta energia vitale. Consumiamo energia alla ricerca di un qualcosa che ci dia sicurezza. Spesso la cerchiamo fuori di noi, cambiamo le condizioni, ci spostiamo, cambiamo, iniziamo qualcosa, poi lo rompiamo, poi ne iniziamo un altro, tutto alla ricerca di un po' di pace, un po' di quiete, un po' di armonia, perché ci sentiamo appunto insicuri, perché ci sentiamo instabili. E quindi questa è l'esperienza della instabilità, che ci fa consumare molta energia a vuoto, ci fa sprecare tanta energia. E se invece la condizione della stabilità si realizza, e quindi se abbiamo il coraggio di aderire pienamente ad un terreno saldo, sicuro, che ci tiene e di cui ci fidiamo e a cui volentieri ci affidiamo, allora magicamente si realizza in noi quella dimensione di quiete, di armonia, di equilibrio, che ci permette di fare poi ulteriori passi verso una profondità. Cioè ci permette poi di aprirci ad ulteriori esperienze. Se io mi sento instabile e metto tutta la mia energia nel cercare qualcosa che mi renda stabile, io mi fermo lì, nella ricerca di questa condizione. Se invece acquisisco la condizione stabile, a partire da quella condizione posso affacciarmi verso altre profondità e posso appunto sperimentare nuove dilatazioni, no? Nuove aperture. Se io sono stabile nello stare in piedi, posso entrare in una camminata, posso camminare serenamente, posso muovermi nello spazio. Se mi sento insicuro mi paralizzo. Se sono stabile in una posizione seduta, in una posizione in piedi, posso cominciare a respirare ampio. Non devo preoccuparmi di che cosa mi succede nel camminare, nel muovermi, nello stare. Ma posso entrare in quella fiducia che si traduce in un respiro ampio. Posso meditare, posso contemplare, posso osservare con calma dentro di me, fuori di me, posso relazionarmi. Cioè questa condizione di stabilità mi dà la possibilità di entrare in un'altra profondità. e di aprirmi a esperienze più profonde. Però appunto dicevamo che le due condizioni sono la piena adesione e il terreno stabile. Allora, il terreno stabile è una condizione fondamentale. La domanda un po' che dovrebbe un po' accompagnarci è su che cosa mi fondo, no? Su che cosa trovo fondamento? Qual è la roccia del mio essere? La roccia su cui costruisco la mia casa? Qual è il terreno su cui costruisco la mia casa? Su che cosa mi appoggio? Questa è, insomma, una grande domanda, rispondendo alla quale posso capire anche quanto io mi affido, quanto io do adesione, perché più sento che il terreno è solido e più sono disposta ad aderire con tutto il mio essere. Più sento che invece il terreno è instabile e più sviluppo delle riserve, mi tengo, come dire, delle possibilità di fuga, delle possibilità di scappare, di andare via, di fare altro. Allora è importante sentire qual è il terreno vero su cui appoggiarmi e per poter poi appunto aderire pienamente ad esso. E qui subentra una dimensione che a volte abbiamo evocato anche altre volte in questo incontro. La domanda su quale terreno mi appoggio, su quale roccia trovo il mio fondamento, potrebbe evocare una possibilità di scelta. Però in realtà, se ben guardiamo, la scelta del terreno, la scelta della roccia è una di quelle famose scelte senza scelta che abbiamo un po' evocato altre volte. Cioè, io non, se sono veramente, se sento che davvero la stabilità è un punto importante che mi dà quiete, mi dà armonia, mi dà la possibilità di entrare in profondità più nascoste, no, del mio essere, e in relazioni più profonde con le cose, con le persone, se davvero sento che questo è vero, io non posso che scegliere un terreno, c'è un solo terreno che posso scegliere, c'è una sola roccia che posso scegliere, perché gli altri terreni, le altre rocce sono falsi terreni, sono false rocce, non sono veramente fondamenti, no? C'è solo un fondamento del mio essere, che è appunto il divino, no? Che è questo fondamento stesso del mio essere, no? È quel divino che è alla base della mia vita, il fondamento della mia vita, il datore della vita. Nella tradizione indiana si dice che il primo centro energetico, quello alla base del bacino, quello che mi dà fondamento, si chiama Muladhara, ha a che fare con la radice. C'è una sola radice. Non devo sceglierlo questo terreno, perché se guardo bene c'è un solo fondamento nel mio essere, ce n'è uno solo, non ce ne sono tanti, tutti gli altri sono falsi fondamenti, sono falsi terreni. L'unico terreno appunto del mio essere è il fondamento stesso della vita, la sorgente stessa della vita, appunto la vera radice. Nei salmi abbiamo tante espressioni, la roccia del mio cuore è Dio, no? Signore mia roccia, il Signore è la roccia eterna. C'è un'unica roccia, c'è un unico terreno su cui appoggiarci. Le immagini appunto possono essere tante. Un'immagine a me molto cara è l'immagine a cui ci richiama Gesù, la vite e i tralci. C'è soltanto una vite a cui noi siamo attaccati e da cui traiamo vita. È quello l'unico terreno del nostro essere, l'unica stabilità, ed è l'unico terreno in grado di farci diventare, come ci diceva Padre Rivas, alberi piantati lungo corsi d'acqua, no? Come nel Salmo. cioè di renderci fecondi e di renderci persone che hanno la vita in sé, che possono manifestare la vita un po' in questo mondo e viverla. Gesù in questo senso ci invita continuamente a ritrovare questa stabilità attraverso una parola appunto a me molto cara, perché 20 anni fa ci ho scritto un libro a cui sono ancora molto legata, che si intitolava E rimanendo lasciati trasformare. E Gesù ci invita a trovare la stabilità rimanendo, ci invita continuamente a rimanere. I tralci devono rimanere nella vita, rimanete in me e io in voi, rimanete nella mia parola. C'è continuamente questa immagine del rimanere che ci porta proprio alla possibilità della stabilità. Si diventa stabili rimanendo, stando su questo stabile terreno da cui la nostra vita trae linfa vitale, che è appunto il terreno del Padre, che dà fondamento al Figlio e che dà fondamento a noi. C'è sempre tutto questo gioco nel Vangelo, no? Il nostro rimanere in Lui, il suo rimanere in noi, tutto questo scambio che ci fa diventare, ci fa scoprire una relazione inscindibile, che è appunto alla base stessa un po' del nostro essere. Gesù ci invita continuamente a rimanere in Lui per avere stabilità e per avere vita in questa stabilità, per trarre vita da questa stabilità. E poi ci dice che questo rimanere, cioè che questa stabilità in Lui che possiamo coltivare, che possiamo riscoprire, poi coltivare, poi a cui possiamo dare spazio nella nostra vita, questo rimanere ci dischiude grandi orizzonti. Giovanni 8, 31, 32, no? Abbiamo tutta una tappa, una sequenza. Se rimanete nella mia parola, no? Questo è letteralmente il testo greco di Giovanni, se rimanete nella mia parola, che viene spesso tradotto se sarete fedeli, no? Alla mia parola, ma se rimanete nella mia parola sarete davvero miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi renderà liberi. Allora questa stabilità in Gesù, nella sua parola, nel suo insegnamento, nella sua vita, che è la sua parola, no? Che è parola del Padre, che ci raggiunge. Rimanere stabili in questa parola ci dischiude, ci apre le porte del discepolato, ci apre all'ascolto, ci apre alla fecondazione, no? Cioè ci dà la possibilità di essere fecondati continuamente da questa parola, rendendoci discepoli. E questo ci porta poi a veder dischiuso un orizzonte di verità, ci porta ad uscire da tutta quella dimensione delle illusioni che l'io si crea, che la mente si crea, no? Ci fa uscire dall'illusorio e ci fa entrare nella dinamica della verità. Ci fa appunto, se rimanete nella mia parola diventerete miei discepoli, conoscerete la verità, quindi uscirete dalle illusioni del falso io. E la verità vi farà liberi, e entrerete in questo orizzonte di vita piena, che è la libertà. La libertà non è altro che questo, no? La vita piena che ci è stata comunicata fin dall'inizio della nostra venuta nel mondo, questa vocazione alla libertà a cui Gesù continuamente ci chiama e ci richiama. E per imparare questa stabilità abbiamo diversi strumenti. La vita monastica sicuramente, così come è stata declinata nell'esperienza benedettina, così come ci viene presentata dalla regola di Benedetto, ci dà alcuni strumenti. ci dà una possibilità, una strumentazione. La vita monastica, così come viene declinata appunto nella regola di Benedetto, ci può sicuramente essere d'aiuto. La vita monastica, si dice, è una scuola, è stato già richiamato, è un'officina, cioè è un ambito in cui noi possiamo riscoprire questa piena adesione al divino che ci fonda, no? E la impariamo con umiltà quotidianamente, giorno per giorno, nei gesti quotidiani che ci vengono poi appunto insegnati, descritti dalla regola e che poi si vivono in comunità. Si impara la stabilità nella quotidianità, nel momento per momento, e si impara a far ruotare la nostra quotidianità intorno a quel centro, intorno a quel terreno solido, intorno a quel fondamento, intorno a quella radice. Nulla viene anteposto a quello, quello diventa il centro. E allora sicuramente la vita monastica, così come ci viene un po' insegnata nella tradizione benedettina, ci può essere maestra nel ritrovare questa stabilità intorno a un centro, ci insegna proprio a rimanere, a stare e a sentire qual è il fulcro, a far ruotare un po' tutta la nostra giornata e poi le settimane, poi i mesi, poi gli anni e poi la vita intorno a questo fulcro, e a metterlo sempre al primo posto. Ce lo insegna la gestione, per esempio, del tempo, no? Nella giornata monastica, ne parleremo poi nell'incontro che faremo a gennaio con Patrizia Bagni, del ritmo della vita monastica, no? Di questo tempo che ha sempre comunque al centro questo richiamo al divino, no? E che quindi poi, che viene poi declinato con le varie ore di preghiera, con tutta una gestione del tempo che ha a che fare proprio con questa centralità. Benedetto intuisce che essere stabili in questa scuola, in questa officina, ci aiuta, ci può essere di grande aiuto appunto a fondarci su quel terreno e a ritrovare la stabilità intorno a quel centro, intorno a quel fulcro. Per questo poi nel primo capitolo della regola mette, diciamo, da più risalto, da insomma importanza ai monaci che stanno in monastero, no? E poi nella vita monastica si viene invitati a fare proprio questo voto di stabilità. E ci insegna, cioè ci dice che appunto la vita monastica può insegnarci quella cosa che nella tradizione yogica si chiama abhyasa, cioè l'importanza della pratica costante, dell'avere una pratica costante intorno a un fulcro, del ripetere una pratica, del ripetere dei gesti, ripetere delle parole, ripetere, stare appunto dentro un ritmo, cioè ci insegna quanto questo può esserci di aiuto. La abhyasa, la pratica costante, nella tradizione indiana, nella tradizione dello yoga, si dice che ha tre caratteristiche fondamentali: deve essere prolungata nel tempo, deve avere durata, quindi dobbiamo avere la possibilità di dare tempo alla pratica, quindi stare a lungo nella preghiera o nel monastero, cioè dobbiamo stare a lungo dentro la pratica per poter far agire il tempo lento, il tempo lungo. E poi ha un'altra caratteristica: deve essere compiuta senza interruzione, cioè non possiamo, e questo ci insegna tanto a noi nella vita così quotidiana, no? In cui un po' abbracciamo una pratica, poi la lasciamo andare, un po' viviamo qualcosa, un po' lo lasciamo andare, poi torniamo. No, avere anche lì una costanza, imparare la costanza. E poi una terza caratteristica fondamentale, avere fiducia in quella pratica, avere fiducia nella pratica che abbiamo scelto, avere fiducia nella nostra preghiera, avere fiducia nella nostra meditazione, avere fiducia nel nostro mantra, avere fiducia nella pratica in cui siamo, avere fiducia nella situazione di vita, nella forma di vita che abbiamo scelto, quindi appunto stare nella regola, nella comunità, nella relazione con i superiori, vivendo anche la fiducia nei confronti di questa situazione, no? Che abbiamo scelto come per vivere la dimensione della stabilità. Il monastero può essere una grande scuola e a chi vive come noi fuori dal monastero può aiutarci anche a ritrovare un po' queste dimensioni, può richiamarci alla necessità di questa stabilità. C'è però un altro elemento, la tradizione yogica, un altro elemento che un po' ridimensiona questo, e qui faccio un po', inserisco un po' anche l'India. Nella tradizione yogica si dice che per imparare la stabilità, appunto, è importante la pratica costante. Però ci dice che accanto alla pratica costante ci deve essere un'altra cosa, il non attaccamento. Diciamo, va bene, sì, la tradizione indiana sempre ci parla del distacco, il non attaccamento, eccetera. Che cosa c'entra qui il non attaccamento con la pratica costante? Qui si inserisce un altro elemento. Bisogna imparare la stabilità anche attraverso le pratiche, bisogna imparare la stabilità anche attraverso il monastero, bisogna imparare la stabilità anche attraverso la vita monastica concreta, bisogna imparare la stabilità appunto attraverso le pratiche costanti, però bisogna imparare e ricordarsi che la nostra vera stabilità non è nella pratica. Non è nel recinto del monastero, non è nella forma di vita, ma la nostra stabilità è oltre, cioè che quelli sono solo strumenti, che la mia pratica quotidiana è uno strumento per insegnarmi la stabilità, per ricondurmi alla stabilità, che il monastero, la comunità, la regola sono strumenti per ricondurmi alla stabilità e farmene capire l'importanza, ma che non è in loro che io devo porre la mia stabilità, non è nel luogo monastico che io faccio veramente professione di stabilità, anche se appunto poi concretamente nella vita monastica si fa stabilità, anche voto di stabilità in una comunità, in un luogo, ma in realtà quello è soltanto un segno, perché la vera stabilità a cui quel luogo mi vuole condurre, a cui quella pratica mi vuole condurre, è la stabilità in Gesù, in Cristo, nel Padre, in Dio, no? Cioè chiamiamolo, no? In quello è la stabilità verso cui io devo tendere. E la pratica e la situazione sono strumenti, strumenti importanti, strumenti preziosissimi, strumenti molto preziosi all'inizio del cammino, fondamentali. Benedetto dice che non bisognerebbe neanche azzardarsi a sperimentare la vita eremitica se prima non si è diventati saldi nella vita comunitaria. No, la vita comunitaria o comunque la pratica costante è qualcosa che ci educa ed è importantissimo all'inizio, perché ci mette in una tradizione, ci mette in una protezione, ci mette anche nella possibilità di farci aiutare e ci spinge verso quella quella dimensione che è fondamentale per il nostro cammino, anche questa è stata richiamata molto da Padre Rivas e nella regola torna continuamente, che è l'umiltà. Cioè, all'inizio noi dobbiamo imparare, questa stabilità la dobbiamo imparare e dobbiamo anche umilmente impararla e quindi lasciarci aiutare dalla comunità, dalla regola, dall'abate, dai fratelli, dagli anziani, dai giovani appena arrivati, no? Dal fervore dei novizi. Cioè dobbiamo continuamente imparare in comunità e dobbiamo imparare anche appunto dalle pratiche che ci sono di aiuto, dalla parola che leggiamo ogni giorno, che ascoltiamo ogni giorno, che meditiamo ogni giorno. Questi sono tutti sostegni fondamentali, aiuti per riscoprire la nostra stabilità. Però poi non dobbiamo dimenticare che la stabilità è più interna, appunto, che la stabilità è nel Divino stesso, attraverso Gesù, attraverso il maestro, attraverso insomma tutta la strumentazione, ma quella è la nostra stabilità, quella vera. Allora potremo anche non aver paura, e qui la tradizione indiana un po' interviene, potremmo anche non aver paura di una cosa di cui invece Benedetto ha paura e che critica fortemente nel primo capitolo della regola, che è l'erranza. Benedetto ci dice, no? Ci sono quattro tipi di monaci, allora c'è la fortissima stirpe dei cenobiti, no? Poi ci sono gli eremiti, poi i sarabaiti e i girovaghi, e ha una gran paura dei girovaghi. Nella tradizione indiana il monachesimo è soprattutto monachesimo errante. Il monaco, il samnyasin, non ha casa, non ha comunità, non ha un luogo di appartenenza. E perché? Non perché, come dice Benedetto, vuole rispondere soltanto ai propri istinti, no? E fare quello che gli pare, ma perché non vuole rischiare di mettere la sua stabilità in un luogo, in una comunità. Non vuole attaccarsi a un luogo, non vuole attaccarsi ad una comunità, non vuole attaccarsi alle persone, vuole rimanere stabile soltanto nel divino, cioè vuole che la sua stabilità sia solo nel divino e quindi accetta di non avere alcuna protezione e di poter appunto vagare per le strade appoggiato solo nel divino. E per evitare appunto l'attaccamento al recinto del monastero, in cui invece potremmo rischiare un po' di rifugiarci, solo se dimentichiamo che la nostra vera stabilità è altrove. Ma insomma, no? il monastero può aiutarci a mantenere questa stabilità altrove o può confonderci. Questo esporsi del monaco errante, del samnyasin, alle strade del mondo è in fondo poi la postura di Gesù stesso, cioè ed è la postura dei suoi discepoli. Gesù invita a rimanere in Lui e invita a rimanere in Lui e a vedere attraverso di Lui questa possibilità di rimanere nel Padre e invita attraverso questo a seguirlo. Ponendosi però in una condizione di vita in cui i recinti, le case, i monasteri non ci sono. Appunto in questo testo, no? Questo rimanendo lascia di trasformare, che ho scritto 20 anni fa, dicevo questa cosa, no? Il discepolo è invitato a mantenere lo sguardo fisso su Gesù e questa è la sua stabilità, ma Gesù cammina sempre. Gesù si muove, Gesù cammina, Gesù sta nelle strade del mondo e quindi invita a vivere senza tane, senza nidi, perché ha questo saldo rifugio in Dio, perché la sua stabilità nel Padre è chiarissima, è non scalfibile. E quindi stare dietro a lui significa proprio imparare questa postura, no? Del camminare pur avendo questo punto fisso che è Gesù e attraverso Gesù il Padre, no? E a camminare continuamente verso il Padre. E allora questo è, insomma, quello che credo che la stabilità un po' ci indichi, no? È questa la stabilità che bisogna un po' ritrovare, coltivare, recuperare, cercare di non perdere. Sapere che questa condizione è una condizione fondamentale, una condizione che noi proprio cerchiamo, di cui abbiamo bisogno. Farci aiutare. Lasciarci aiutare dagli strumenti che la tradizione ci offre, ci ha offerto e continua ad offrirci per imparare a centrarci, però lasciarci portare da questi strumenti sempre verso il vero terreno su cui appoggiarci e a cui aderire pienamente, che è appunto il fondamento stesso della nostra vita.